Buongiorno a tutti. Cosa c'è di meglio quando fuori nevica o tira vento di bufera che mettersi vicino alla stufa o al termosifone a leggere qualche bella storia? Ma la storia deve essere bella, ti deve prendere, deve essere scritta bene, ti deve far battere il cuore, ti deve far conoscere qualcosa di nuovo. Allora oggi consigli per letture durante le vacanze di Natale, che diventano consigli anche per regalare qualche buon libro. Abbiamo con noi Laura D'Incalci, giornalista e scrittrice milanese d'origine, da anni ormai radicata in quel di Como, che ha appena pubblicato un nuovo libro. Ciao Laura.
Ciao Annalisa. Eccomi.
Allora, tu non sei nuova a Libri Inchiesta, su realtà vive che per fortuna ridanno speranza a questi nostri cuori così affaticati da tanta brutta realtà. Il titolo di questo libro, che è appena uscito, novembre 2017, è Io ti porto a casa, Irma Meda, una donna per le donne, edizione Itaca. Immagino che ti abbiano chiesto di scrivere questo libro, ma com'è stato l'incontro con questa realtà?
L'incontro è stato veramente affascinante. L'origine di questa richiesta era un anniversario, 60 anni di storia. La casa, infatti, dedicata a Irma Meda, la fondatrice, è una casa di accoglienza per donne che ha una storia molto variegata e interessante, e si voleva la presidente di questa istituzione mi ha chiesto di scrivere la loro storia, e l'impatto è stato subito, io dico, luminoso, nel senso che era maggio quando mi hanno invitato, era piena di sole.
Che bello. Ma sì, è la prima cosa che dici di questa casa, nella prima pagina subito ne parli.
Infatti mi ha colpito, perché questa luce, che era anche reale data la stagione, poi era molto esposto al sole, ma mi ha colpito perché poi corrispondeva a un calore, a un'accoglienza. Infatti qualche riga dopo, per detto molto luminoso, dico che sono colpita proprio da questa accoglienza, da questa familiarità, era una casa abitata, una dimora. Si capiva dagli sguardi, dall'attenzione e anche dalla discrezione, nel senso che nessuno ha cominciato a raccontarmi niente. Abbiamo un po' parlato del progetto, ma io vedevo questa modalità molto cordiale anche fra di loro, di educativa, direi, in senso forte, in senso bello. E niente, ho cominciato a incuriosirmi e pensavo di dover scavare un po' nella storia. Dico, 60 anni, ci sarà anche da frugare in qualche archivio. Invece, quando hanno cominciato a raccontarmi, ho visto che le protagoniste, le prime, non la fondatrice perché è morta prematuramente, ma chi con lei ha iniziato, alcune donne vive, lucide, hanno cominciato a raccontarmi una storia che era la loro storia. Cioè non hanno raccontato la storia della casa, ma raccontato di sé, di come il loro percorso si è intrecciato con quello di questa esperienza che ha avuto un eco vasta, perché questa accoglienza nella casa era poi ha contagiato la parrocchia, il quartiere, è diventata un po' un'esperienza diffusa nel quartiere, di solidarietà, di attenzione, di amore.
Ti chiedo, dov'è questa casa? Perché noi siamo nel Varesotto. Ecco, penso che a Como la conoscano tutti, noi no.
Certo, la casa è a Ponte Chiasso, quindi proprio sul confine, alla periferia di Como, sul lato proprio
sul confine svizzero,
a pochi passi dalla dogana che poi ti porta a Chiasso e in Svizzera. Quindi questo, fra l'altro, non è casuale, perché la casa è nata per rispondere a un'emergenza sociale. Inizialmente un fatto di cronaca molto triste: era morta una ragazza di freddo, perché le ragazze, durante la notte, una notte particolarmente rigida, 16 anni, e le ragazze non avevano, spesso non avevano un luogo dove dormire,
Quindi parliamo degli anni 50, non parliamo dei 50. Primi del Novecento, siamo già dopo guerra.
Siamo già nel 57, però le ragazze, le giovani donne si trasferivano a lavorare, era un fenomeno proprio del fine secolo, inizio del nuovo secolo, in effetti, sì. No? L'industrializzazione, sì, certo. Eccetera, però l'onda lunga, dopo la guerra poi, questi paesi, gente che veniva da paesini del lago, della Val Chiavenna, o ad altre città vicine a Como, ma comunque i mezzi erano più limitati e queste ragazze non avrebbero potuto fare le pendolari assolutamente, nessuno aveva l'automobile, poi
certo.
Gli orari di lavoro erano pesantissimi e come pure il lavoro, lavoravano nelle tessiture eccetera, quindi non erano, dobbiamo immaginare il part time
come quello di oggi,
alcune
ecco.
Conquiste che poi sono state fatte oggi. Oggi non ci rendiamo neanche conto. Erano ragazze giovanissime che per la prima volta mettevano il naso fuori casa, voglio dire, si trovavano anche un po' sprovvedute, allo sbaraglio, e si arrabattavano. E già a fine Novecento era nata un'associazione internazionale di donne benestanti, insomma, di una certa cultura, che cattoliche, che avevano creato delle iniziative di accoglienza, e infatti la fondatrice Irma Meda, quando poi prende corpo questa accoglienza, questa casa, si associa a questa ACISIF, si chiama, perché è un'associazione appunto internazionale che aveva avviato tante iniziative proprio tenendo conto di questa emergenza. Ma tornando a Irma Meda e alle sue amiche, dal niente, come sente la notizia, questa tragica notizia, Irma Meda dice: no, queste cose non devono succedere. Allora lei, piccola imprenditrice, perché aveva una sartoria, un negozio di abbigliamento, quindi aveva anche qualche mezzo, insomma, chiede a un proprietario di un ex biscottificio se le affitta, visto che non è più in funzione questa attività, se le affitta lo stabile, e riesce a combinare. E poi c'è questo racconto molto brioso, perché come ripeto, è un racconto anche personale, a tratti sembra un po' proprio, tu dicevi, attorno al camino, sì. Raccontarsela. Ecco, sono proprio le storie di una volta, ci sono degli spaccati di vita che noi non immaginiamo nemmeno. Il primo capitoletto si intitola "A Lugano a prendere i cavoli", perché si era diffusa la notizia di questa bella iniziativa. Allora una superiora di un convento di Lugano chiama al telefono Irma Meda e dice: qua abbiamo degli ortaggi. Allora la Irma mi dice, il racconto di Oliana, dai andiamo, perché ci regalano dei cavoli. Partono, riempiono la macchina, e dice: questa, ecco, era una modalità normale di strutturare le nostre giornate.
Fantastico. Sì. Proprio un'avventura. Una storia, sì, ma sì. Avventurosa. Senti, dal momento che abbiamo quasi finito il nostro tempo, io ti faccio questa domanda a cui tu rispondi come vuoi. La prefazione di Marianna Corradi a un certo punto pone questa domanda: ma su quale nascosta radice si innesta un'impresa lunga 60 anni come questa, che non si esaurisce nella vita di un singolo, ma si trasmette nel tempo e si contagia? La faccio a te.
Veramente sì, la radice è molto importante, e la radice è la fede di queste donne che hanno avviato la casa d'accoglienza, perché c'è un amore gratuito e che fa riferimento alla presenza di Dio nella vita, questa gioia di poter condividere una grande occasione di fraternità, che adesso fra l'altro col Natale ce l'abbiamo ancora più sotto gli occhi, più presente, più nel cuore. E infatti proprio Marina Corradi conclude questa riflessione citando Sant'Agostino quando, parlando della, commentando la conversione di Zaccheo, dice: fu guardato e vide, cioè questo avere il cuore colmo di della gioia di essere amati porta ad amare e a creare una nuova modalità di vita e di socialità. Quindi è questo che è successo. Infatti Irma Mida non si era mai sentita protagonista in prima linea di quest'opera, dicendo io farò, no, io diceva io, mi, lo diceva in dialetto, mi la porti a casa. Quando vedeva una ragazza
fantastico,
che aveva magari qualche disagio, perché poi è iniziata per le lavoratrici, ma negli anni, pensiamo ai 60 anni, quante vicende diverse, anche
davvero,
su cambiamenti sociali, quindi non mi posso dilungare, ma sono tanti gli aspetti che...
Non dilungarti sono, perché così i nostri ascoltatori comprano il libro e leggono queste storie, una più bella dell'altra. Laura, io ti ringrazio tantissimo.
Grazie a voi, grazie a te e a tutta.
Ripetiamo, il libro è intitolato Io ti porto a casa, Irma Meda, una donna per le donne, edizione Itaca. La trovate in tutte le librerie, sotto Natale senz'altro, o lo trovate o ve lo fanno arrivare. Una serie di storie davvero, davvero una più bella dell'altra. Grazie Laura.
Ah, una cosa, dimmi. C'è anche un docufilm.
È vero, hai ragione.
Annegato. Ecco, mi sono... stavamo dimenticando, è una cosa che può, diciamo, essere complementare,
sì,
dare un flash. Ecco,
soprattutto
molto
penso
d'impatto.
Per chi è più giovane, che magari
infatti
legge malvolentieri, ma guarda volentieri un DVD.
Infatti, sono proprio abbinati.
Grazie Laura.
Just follow the star and you'll find a baby born. Glory, hallelujah, born. Glory, hallelujah, glory, hallelujah to the newborn King. You'll find him in Bethlehem wrapped in a manger, born. Glory, hallelujah, born. Glory, hallelujah to the newborn King. Cry in peace on earth, goodwill to your neighbor, born.
Con noi, come ormai tradizione, per i consigli di acquisti o di lettura durante le vacanze di Natale, il professor Franco Camisasca di Milano, già docente delle scuole superiori e autore di libri di testo. Ciao Franco.
Ciao a tutti.
Allora, so che hai preparato un fornitissimo elenco, non abbiamo tantissimi minuti, vediamo quello che riusciamo a fare, dai, partiamo subito.
Allora, se riesco a stare nei tempi, parto con un libro per bambini e chiuderò con un libro per ragazzi.
Perfetto.
Allora, il primo libro per bambini si chiama La parola della natura, ed è un libro di immagini, prevalentemente di immagini con poco testo, sono tante tavole colorate in cui un bambino può scoprire dettagli particolari della vita degli animali, delle piante, della realtà naturale. È un bel libro uscito pochi mesi fa, l'anno scorso, e si chiama La parola della natura, M Edizioni. L'autore è un americano, credo Thomas Eggbrook, ed è veramente un bel libro. Questo l'ho in mano e lo regalerò ai miei nipoti.
Perfetto.
Adesso invece ci occupiamo di libri un po' più per grandi. Vorrei suggerire due libri che ruotano intorno a due grandi personalità del nostro tempo, che sono uno Padre Romano Scalfi, che è un prete che credo molti abbiano conosciuto, comunque che si è occupato sempre dei rapporti fra la Russia e l'Occidente, è morto pochi mesi fa, ormai molto anziano, un vero patriarca. È uscito poche settimane fa un libro appunto col suo autore Romano Scalfi col titolo La mia Russia, ed è una serie di saggi sul Samizdat, cioè su quella esperienza di letteratura clandestina che negli anni 60-70 girava in Russia e veniva in Europa e faceva conoscere problematiche molto interessanti sulla realtà della cultura russa del tempo, ancora ai tempi prima della caduta del muro di Berlino.
Sì, dobbiamo pensare
guida,
appunto,
diciamo così, interessantissima su questo momento della cultura europea.
Sì, perché molti se lo dimenticano, ma una volta c'era la cortina di ferro.
Non
si poteva andare e venire.
Siamo giovanissimi.
Noi ce lo ricordiamo bene.
Lo ricordiamo bene. Comunque, Romano Scalfi, La mia Russia, La casa di Matriona è la casa editrice, un libro che consiglio a tutti, giovani e non giovani, perché è un libro che si legge veramente di un fiato, come se fosse un romanzo, anche se proprio contiene una serie di saggi. Un altro libro invece, che di altro genere, ma che è stato rieditato nel 2015, mentre è un libro vecchissimo di 40 anni fa, ma è stato rieditato proprio perché contiene problematiche molto contemporanee e di questi tempi. Si chiama così, Gli apprendisti stregoni, cioè è un libro sottotitolo Dilemmi e contraddizioni degli scienziati nucleari, tutto un libro che era uscito 50 anni fa ma che è stato riproposto un anno e mezzo fa circa, proprio sulle tematiche legate a tutta la problematica intorno al nucleare, e quindi è un libro che in qualche modo fa vedere i problemi che poi il Novecento, la seconda parte del Novecento, ha vissuto, ma che peraltro, se guardiamo i titoli dei telegiornali di questi giorni,
appunto,
stiamo vedendo ancora.
Sì,
quindi,
sì,
ripeto, un libro di grande interesse che può essere letto da tutti, anche da giovani studenti, liceali o da chiunque abbia interessa a queste problematiche.
Sì, anche per capire qualche cosa di più, perché sono notizie sempre molto sintetiche, fin troppo,
uno
sembra che sappia di cosa si sta parlando, in realtà non lo sa, secondo me.
E comunque, ripeto, Robert Jung, Gli apprendisti stregoni, edizioni P. Greco, Milano, 2015, quindi è uscito un anno e mezzo fa. Anche questo è un libro che vale la pena proprio di essere letto in un pomeriggio d'inverno, perché aiuta molto a riflettere. Passerei invece a un paio di cose più semplici, e una l'ho ritrovata perché me lo sono trovato in mano poco fa, un romanzo appena uscito, si chiama La regola di Kurt, è un romanzo racconto di un insegnante. Si chiama questo, l'autore Emanuele Fant, ovviamente fantasia, ma fantasia e realtà, è la storia di un ragazzo che si chiama Ruggero, che che è innamorato di Kurt Cobain, che era quello dei Nirvana, non so se ve lo ricordate, e quindi è tutta la storia di questo ragazzo che, facendo il liceo dalle suore, ovviamente con tutte quindi una serie di problematiche legate appunto anche all'ambiente, eccetera, eccetera, uno che incontra un insegnante nel suo percorso scolastico, e da questo rapporto nascono una serie di cose estremamente interessanti. È un libro di attualità, nel senso che racconta la storia di un ragazzo dei nostri tempi, un libro che consiglio a dei ragazzi di 15-16 anni, ovviamente anche a chiunque, ma soprattutto a loro, perché è scritto benissimo, è scritto con un linguaggio facile.
Sì, ed scrive, è molto bene questo autore. Scrive molto bene questo autore, lo so, lo conosco.
Lo conosci?
Sì.
Ah, allora, ripeto, La regola di Kurt, Emanuele Fant, edizioni San Paolo.
Perfetto.
È un libro proprio appena fresco fresco di stampa. Adesso invece un'altra cosa anch'essa diciamo leggera, ma che voglio dedicare a tutti coloro che amano lo sport in generale, è un libro uscito l'anno scorso dedicato a un grandissimo sciatore che si chiama Giuliano Razzoli, ed è uno sciatore emiliano che, pensate voi, ha vinto le Olimpiadi a Vancouver nel 2010, quindi non molto tempo fa. Ha scritto un libro, una specie di autobiografia, diciamo, con una prefazione del grande Alberto Tomba, insomma, quindi siamo al top del mondo dello sci. Si chiama Vai Razzo, nel senso che è un'abbreviazione di Razzoli, Vai Razzo, Veloce e Feroce, il titolo del libro è questo, è una sua biografia, ma è veramente un libro che prende tantissimo, si legge tutto d'un fiato, è un libro che fra l'altro racconta delle cose molto belle, perché lui parla della sua famiglia, del rapporto appunto che ha sempre avuto con i suoi, e anche come in qualche modo è stato aiutato dai suoi a questa attività, che peraltro voi sapete, chi fa lo sport a certi livelli, noi lo guardiamo alla televisione magari, ma chi lo fa sa benissimo i sacrifici che questo comporta, no? E quindi insomma, ripeto, un libro bello, molto bello, perché parla, ripeto, appunto di sé, della sua famiglia, ovviamente dello sport, delle gare, eccetera. Quindi lo consiglio a chiunque ami lo sport e chi in particolare ama lo sci. Ripeto, Giuliano Razzoli, Vai Razzo, Veloce e Feroce, edizioni Infinito. È una piccola casa editrice, ma si trova, credo, in tutte le librerie, o comunque si può ordinare e sicuramente arriva, perché è un libro che è uscito, adesso sto guardando la data di edizione, nel ottobre 2016, quindi è un libro uscito un anno fa.
Perfetto.
E si può trovare benissimo.
Franco, ti lascio riposare due minuti con una canzone.
Sì, volentieri.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams. Till sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dreams. dream a little dream of me.
Buzz, 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 buzz,
buzz.
Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this, sweet dreams, dreaming
till something's fine. You keep dreaming,
gotta keep dreaming.
Leave the worries behind you, but in your dreams, whatever they be, you've gotta make me a promise. Promise to me.
Prendiamo la nostra chiacchierata col professor Franco Camisasca. Stiamo parlando di libri, ci hai già dato dei begli input, dei begli spunti per comprare libri per noi e per i nostri figli, amici, nipoti, parenti, eccetera, eccetera. Abbiamo ancora 8 minuti per raccontarci qualche altra lettura.
Riesco ancora a ragionare su 3 libri.
Sì.
Allora, questo libro che presento adesso è un libro che consiglio a chiunque, soprattutto sia interessato alle problematiche intorno alla tecnologia, agli strumenti tecnologici, eccetera, perché è un libro scritto da un filosofo, ma che non solo affronta tematiche che magari conosciamo già, appunto sulla problematica di l'influenza degli strumenti tecnologici sulla vita, eccetera, ma che poi dedica anche una parte, il libro sono 140 pagine, quindi
sì,
non è molto grande,
no.
Una parte, la seconda parte, è a scavare sulle problematiche profonde, no? Cioè che succede dell'uomo, quindi dell'antropologia, per usare una parola, no? Di fronte a queste questioni, di fronte all'uso di questi strumenti, di fronte a cosa vuol dire il mondo virtuale di internet, eccetera. Questo libro si chiama Rinascere, la memoria di Dio in una cultura tecnologica, è scritto da Antonio Lopez, è un giovane filosofo che insegna all'università a Washington, lui è spagnolo ma lavora lì ed è un prete della Fraternità San Carlo. Ripeto, Rinascere, la memoria di Dio in una cultura tecnologica, edizioni Lindau, è un libro che consiglio a tutti, soprattutto a degli adulti che hanno a che fare con i giovani e con le problematiche legate alle nuove tecnologie.
Sì,
poi
sì.
Un'altra serie di racconti, ma ve ne cito soltanto uno, anzi di romanzi più che racconti, forse voi conoscerete, chi mi ascolta lo conoscerà, questo storico De Waal, che è un tedesco, no? Che è vissuto nei primi 50 anni del Novecento, ha scritto tutta una serie di romanzi, quindi sono libri che possono leggere chiunque abbia un po' di interesse, romanzi di carattere storico che riprendono personaggi della storia antica o meno antica. Forse quello più bello è L'albero della vita, perché è la storia di Sant'Elena, cioè la vicenda della madre di Sant'Agostino, insomma tutta una serie di... ma ce ne sono molti altri, per esempio quello che è in mano qui, che sto leggendo in questo momento, è La liberazione del gigante, che è la storia
di Sant'Tommaso
dei tempi di San Tommaso, Federico II, insomma
sì.
I momenti, diciamo 1200, quindi momenti molto importanti della storia della cultura. Questi però, per chi non li conoscesse, assicuro che sono romanzi storici che si leggono molto volentieri, non sono...
Sono per niente pesanti
e noiosi, no? Comunque questi libri di De Waal sono tutti pubblicati dalla BUR, Biblioteca Universale Rizzoli, e ripeto, per chi non li avesse mai conosciuti, consiglio di cercarne qualcuno e di cominciare a leggere, perché sono adatti anche a dei ragazzi che abbiano un po' di interesse storico. Ho ancora 2 minuti?
Sì.
Sì. Ecco, 2 minuti li voglio dedicare invece a un libro freschissimo di stampa, che è un libro per bambini, per ragazzini, ma in realtà è un libro per tutti, che consiglio a grandi, piccoli, eccetera. Un libro appena uscito che si chiama Le 10 parole di Tullio, ed è il racconto che un ragazzino di 11 anni fa in prima persona della sua vita, ma sono 10 raccontini che adombrano i 10 comandamenti. Però la bellezza di questo libro sta nel fatto che chi racconta è un ragazzo e quindi può essere letto da un ragazzino di 10-11 anni, perché ritrova in questi racconti la sua vita quotidiana, i giochi, gli scherzi, i malumori, le litigate, eccetera, eccetera, ma dentro queste storie si possono ritrovare i riferimenti ai 10 comandamenti. Infatti si chiama Le 10 parole di Tullio, è appena uscito per la Electa Junior Mondadori, con delle bellissime illustrazioni, e il libro è di Monsignor Massimo Camisasca, che è sì mio fratello, però è anche un bravo scrittore, e quindi mi permetto, permetto di consigliarlo a tutti, ma vi assicuro che è un libro che si legge per chi è grande, poco più di un'ora credo, ma anche meno, ma è un libro bellissimo e molto profondo. Se avete da scegliere solo un libro di quelli che vi ho detto, o solo un libro per le vacanze di Natale, e per Natale scegliete questo, grandi o meno grandi, perché sicuramente vi piacerà, non vi deluderà, vi assicuro.
Teniamo presente che Monsignor Massimo Camisasca attualmente è vescovo della diocesi di Reggio Emilia Guastalla, quindi sì, non è l'ultimo arrivato, assolutamente.
No, ma poi devo dire che ormai ha trovato veramente una penna
molto
proprio
felice, veramente. Veramente.
Potente e anche divertente, perché questo libro per esempio è anche divertente, perché racconta appunto questo ragazzino che si racconta, racconta la vita quotidiana, insomma, no? Cioè di tutti i giorni dei ragazzi di adesso. Ecco, con questo credo di avere detto tutto, ho altro tempo?
Sì,
non più.
Dai, ti regalo altri 2 minuti.
E altri 2 minuti.
Io amo troppo i libri, per cui dai.
No, va bene. Allora, questo invece è un libro serio, nel senso che è un libro scritto da un fisico, che è uscito proprio, questo è recentissimo, è uscito nel 2017, si chiama Dall'atomo all'io, avventure alla frontiera della scienza. È un libro scritto da, una raccolta di saggi raccolti da Gian Paolo Bellini, che è un illustre fisico,
sì.
E gli autori guidano appunto attraverso le loro esperienze a affrontare tematiche intorno alla fisica, all'astronomia, alla cosmologia, eccetera, eccetera, e tematiche che magari vediamo in televisione che vengono affrontate un po', come dire, una certa superficialità, mentre in questo libro, che è scritto appunto da persone molto competenti, potrebbe veramente, si possono trovare appunto delle posizioni e delle come dire, situazioni molto precise anche dal punto di vista proprio scientifico. No? Ripeto, Dall'atomo all'io, avventure alla frontiera della scienza, è un libro di Epli, l'editore, Milano 2017, a cura di Gian Paolo Bellini. Questo è un libro che potrebbe essere veramente di grande aiuto per chi ha interessi legati appunto all'astronomia, alla cosmologia, alla fisica delle particelle, alle scienze di vario tipo. Bene, con questo io credo che posso augurare a tutti buon Natale, agli ascoltatori, e alla prossima.
E buona lettura a questo punto, perché qua abbiamo accumulato una pila di libri che ci aspettano sul comodino, non indifferente.
Insomma, un po' di vacanze magari ci sono anche un po' per tutti, almeno me lo auguro a tutti.
Ma senz'altro.
Qualche momento dedicato ai libri fa bene.
Fa bene alla testa e al cuore, senz'altro. Grazie, certo, Franco. Certo. Abbiamo parlato con Franco Camisasca, docente, ex docente di scuola superiore, autore di libri di testo, e buon Natale anche a te, anche se in anticipo.
Grazie anche a voi tutti. Arrivederci.
Anna Annalisa vi ringrazia per l'ascolto. Abbiamo veramente riempito la nostra valigia di buone letture per le vacanze di Natale e oltre. E noi ci sentiamo senz'altro settimana prossima alla stessa ora, sulle stesse frequenze di Radio Missione Francescana. Avremo con noi un filosofo e politico, meglio ex politico, e parleremo di Natale, di famiglia. È un momento, una trasmissione riflessiva, di riflessione e di buoni pensieri e di buone intenzioni alla vigilia proprio delle vacanze natalizie. Grazie a Vladimir in regia e a voi tutti, buona settimana e buon ascolto di Radio Missione Francescana.